33ª domenica. Siamo nella prima lettura che è dal libro del profeta Malachia, capitolo 3, versetti 19 e 20, e ascoltiamo. Ecco, sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia. Quel giorno venendo li brucerà, dice il Signore degli eserciti, fino a non lasciar loro né radice né germoglio. Per voi che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia. Questo giorno rovente come un forno è quello in cui il Signore si manifesterà apertamente, come è accaduto a Mosè davanti al roveto ardente. La fiamma di quella presenza non viene per distruggere, ma per rivelare e far emergere la vera realtà del cuore umano, come è accaduto a Mosè. Davanti a questa fiamma non può resistere la superbia di chi si crede potente e commette ingiustizie, perché la fiamma e la sua luce smascherano ogni falsità. Quello stesso fuoco illumina come il sole che sorge coloro che lo attendono e ne saranno giustificati. Il profeta Malachia è l'ultimo dei profeti del Primo Testamento, e la sua profezia spesso si esprime con un linguaggio apocalittico, come abbiamo ascoltato. Il suo stesso nome deriva dall'ebraico Melech, messaggero, e la sua identità storica è incerta, ma si sa che il libro che è attribuito al suo nome fu scritto tra il 480 e il 460 avanti Cristo, quando, dopo la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme, a ritorno da Babilonia, iniziano già a manifestarsi le infedeltà e le idolatrie. E il messaggio di Malachia è chiaro: la fedeltà a Dio da parte del suo popolo non si basa sull'apparenza del culto e delle pratiche, e non è accettabile che vi siano influenze crescenti dell'idolatria pagana. Ecco perché l'annuncio del giorno rovente come un forno non è un'invenzione di Malachia, ma è un messaggio profetico costante che attraversa tutta la Bibbia e soprattutto appunto nei libri dei profeti, dal primo all'ultimo, e giunge fino all'Apocalisse, passando ovviamente dai testi del Vangelo. E la domanda che mi pongo è sempre la stessa: siamo consapevoli che quel giorno di fiamma è sempre presente, anche se non lo vediamo? La seconda lettura è dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, nel capitolo 3. Noi ora ci rivolgiamo alla pagina del Vangelo di Luca, capitolo 21, versetti da 5 a 19. Ascoltiamo i primi versetti. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. Queste parole ovviamente risultano sconcertanti e soprattutto incomprensibili per coloro che nel Tempio vedono la ricchezza di belle pietre, di tanti doni, e vedono soprattutto il segno di una condizione che ormai è considerata definitiva e incrollabile, in cui credere per sentirsi sicuri e senza timore. Come comprendere quello che Gesù ha appena detto? Ecco perché alcuni lo interrogano: con una domanda che esprime una certa inquietudine, ed è questa. Gli domandarono: Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse staranno per accadere? Ecco, la risposta di Gesù è di un'attualità evidente per chi oggi, consapevole delle incertezze e spesso degli sconvolgimenti della storia, vorrebbe saperli interpretare, per cercare forse di non esserne coinvolti, è quello che accade ogni giorno. Ma le parole di Gesù non si riferiscono ai fatti storici e non ci consigliano come evitarne le conseguenze, perché egli, come vedremo, si riferisce a un altro futuro, quello che non possiamo prevedere, e a partire da ciò, ecco, accade qualcosa di nuovo. Egli parla ai discepoli, a coloro che credono in un cambiamento che avverrà per opera sua, perché essi credono che Gesù è il Messia, il Salvatore che tutti attendono. E Gesù poi nomina eventi naturali che conosciamo come terremoti, carestie, pestilenze, ma non è questo che ci deve far pensare alla fine di questo mondo. Il cambiamento reale deve passare attraverso la testimonianza e il martirio dei discepoli. Ecco cosa dice Gesù a questo proposito. Prima di tutto metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora l'occasione di dare testimonianza. Ecco. Questi sono fatti accertati storicamente e di cui siamo consapevoli, ma che attribuiamo sempre al passato, a un passato ormai lontano. E Gesù mette in guardia i discepoli con queste parole. Ma prima di tutto metteranno le mani su di voi, vi perseguiteranno, quello che abbiamo già ascoltato. E allora il Signore ora dice: mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Ecco, il suo insegnamento è sempre valido per noi, che spesso sentiamo di non appartenere più a quei tempi di persecuzioni, e infatti le prove che travagliano la nostra fede non sono più le stesse dei primi secoli, ma sono forse peggiori, perché più difficili da identificare. Sono i frutti della durezza, dell'egoismo, dell'indifferenza delle società in cui viviamo, e che spesso si definiscono anche cristiane, e non sanno più che cosa significhi essere cristiani, al di là delle pratiche esteriori. Eppure in tutto questo non siamo soli. Nella misura in cui la fede è vissuta come senso e sostanza della nostra vita, non abbiamo da temere, ascoltando queste ultime parole con cui Gesù ci dà speranza. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Per lunghi secoli i cristiani hanno pensato di conquistare il mondo grazie alla loro fede, e in nome di questa vittoria prevista sono stati compiuti anche molti errori. Ma ora siamo consapevoli che la vera vittoria è quella che ci rende simili a quel Messia che, da vittorioso come tutti si aspettavano, si è rivelato perdente, perché la sua vera vittoria passa attraverso la testimonianza di chi, restando fedele al suo messaggio, lo rende presente attraverso la perseveranza della propria vita. Così diventiamo realmente partecipi della salvezza in atto che attende il nostro contributo di fiducia e di costanza per entrare a far parte della nostra vita e, attraverso di essa, del mondo in cui viviamo.